Cari amici, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare in questo incontro ad approfondire il libro di Padre Stefano Maria Manelli, Ogni giorno con la Madonna. E siamo arrivati al capitolo della trasustanziazione nel cuore immacolato di Maria. Scrive il Padre un pensiero altissimo della serva di Dio Sor Lucia di Fatima. La veggente del cuore immacolato di Maria apre la via alla comprensione più profonda della mistica transustanziazione nel cuore dell'Immacolata. E vediamo una frase di Sor Lucia di Fatima che dice: come la consacrazione eucaristica, il pane e il vino si convertono nel corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo, così nella consacrazione all'Immacolata noi siamo assorbiti con l'essere vitale nel cuore di Maria. Dico subito, continua il Padre, che questo pensiero mirabile dell'assorbimento con l'essere vitale nel cuore immacolato di Maria può valere ancora di più per quanti hanno emesso anche il dono del voto mariano di consacrazione limitato all'Immacolata, e soprattutto deve valere per i consacrati all'Immacolata che siano arrivati alla mistica transustanziazione in lei. È bella questa riflessione della venerabile Suor Lucia di Fatima, che paragona la transustanziazione nella Santa Messa, del pane e del vino nel corpo e sangue di anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, così alla consacrazione immacolata nel suo consacrato. E continua il Padre, e questo a maggior ragione ancora chi ha fatto il voto mariano di consacrazione limitata all'Immacolata, e ancora di più per chi si è innalzato nella mistica della transustanziazione nell'Immacolata. Gradino gradino è tutto questo cammino di unione con formazione sempre più intima a lei. E al pensiero ammirabile di Suor Lucia di Fatima si può accostare alcuni pensieri di San Massimiliano Maria Alcolbe, il quale scrive ai suoi frati auspicando di cuore che l'Immacolata li tragga per mano a sé e stringa tutti e ciascuno singolarmente al suo cuore immacolato, in tal modo che non siano capaci e non possono più staccarsi da lei. Ecco questa unione intima con l'Immacolata di cui San Massimiliano augura ai suoi confratelli, essere tenuti stretti da lei per evitarci il pericolo di staccarci da lei. Per se stesso, poi, il santo aggiunge: l'Immacolata mi ha dato ospitalità nella casa del suo cuore immacolato. E si può ben pensare che si tratti di un'ospitalità tutta amore ardente che legava molto strettamente la Beata Vergine Maria col suo figlio, San Massimiliano. E ancora in crescita di amore di San Massimiliano, che raccomanda a tutti noi di permettere che ella prenda possesso del nostro cuore e di tutto il nostro essere, che ella viva, operi in noi. E qui siamo arrivati al pensiero stupendo di Suor Lucia di Fatima sul nostro mistico assorbimento con l'essere vitale nel cuore di Maria. La Beata Vergine Maria, come scrive San Massimiliano, ha il desiderio di diventare proprietaria del nostro cuore, per plasmarlo e farlo diventare tutto gradito al cuore sacratissimo di Gesù. E come meglio può diventare il nostro cuore un cuore gradito al sacro cuore di Gesù, se non che l'Immacolata plasmi il nostro cuore, modello del suo cuore immacolato. E siamo arrivati al pensiero stupendo di Suor Lucia di Fatima sul nostro mistico assorbimento con l'essere vitale nel cuore di Maria. E ciò viene soprattutto con la mistica transustanziazione nell'Immacolata, che ci fa vivere in lei, ci fa vivere di lei, cioè di lei del suo stesso cuore, che è la più santa dimora del Verbo e Tempio dello Spirito Santo, come la Chiesa proprio prega nella colletta della Messa del Cuore Immacolato di Maria. Quindi il Cuore Immacolato di Maria è la dimora del Verbo. Il Cuore Immacolato di Maria è il Tempio dello Spirito Santo, che più è stato gradito e più è stata dimora gradita al Sacratissimo Cuore di Gesù. Vediamo questo senso biblico della parola cuore. Nel senso biblico il cuore sta a indicare, può dirsi, la stessa personalità dell'uomo. in quanto il cuore costituisce la sede diretta dei pensieri, la sede diretta degli affetti dell'uomo, delle sue azioni, delle sue passioni, sia buone che cattive. Così ci insegna anche alla scuola del Beato Gabriele Maria Allegri, il grande biblista francescano, che è stato un grande santo missionario per molti anni nell'immensa Cina. Biblicamente, dunque, nulla di più esatto e completo si dice quando si parla di transustanziazione nel cuore dell'Immacolata, che significa per l'esattezza transustanziarsi in quel cuore dell'Immacolata che ha dentro di sé la somma di tutti i misteri, come dice ancora il nostro padre Allegra, il compendio di tutte le grandezze, di tutte le virtù, di tutti i carismi della Madre Immacolata. Continua il padre con una riflessione. Il voto mariano quindi diventa un voto del cuore. E diceva che devo capire subito che il mio voto mariano vuole, deve cercare di fare un abbinamento, parla di un paio con il cuore immacolato di Maria, per unificarsi ad esso. Il mio cuore deve unificarsi al cuore immacolato di Maria. E basta per questo imparare da San Francesco d'Assisi, il quale aveva il cuore serafico pieno di un indicibile amore alla Madonna. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere, come ci ricorda il Beato Tommaso da Celano. Quindi il voto mariano in effetti vuol contenere tutto l'amore, donare il cuore intero in lode e amore all'Immacolata, e vuole considerarsi proprietà assoluta dell'Immacolata, così come il cuore dell'Immacolata contiene la misura incommensurabile del suo plenario amore materno e si dona tutta noi suoi figli di un amore soprannaturale. E Fatima, del resto, non ci insegna forse l'immensa premura materna del cuore immacolato di Maria, che più volte venne dal paradiso sulla terra a donarci, a raccomandarci da parte di Dio stesso la devozione al cuore immacolato. Quindi per ottenere la salvezza dell'umanità dalla perdizione di tante anime nel terrificante inferno eterno che videro i tre pastorelli di Fatima della visione dell'inferno, ecco il rimedio, la devozione al cuore immacolato di Maria. E quindi il voto mariano non è forse la risposta più preziosa al cuore immacolato della celeste mamma che si dona a noi? Per questo, scrive il padre, come già scritto, il voto mariano e il cuore immacolato di Maria sono in piena corrispondenza fra di loro. Diventano un'unica corrente di amore totale, di un amore reciproco fra il consacrato con il voto mariano e il cuore immacolato di Maria. E poi con la fusione di amore fra di loro diventano, per adoperare un'immagine biblica, un vero roveto ardente di amore sempre acceso e inesauribile. E l'esempio più ammirabile ci viene da San Massimiliano Maria Kolbe, il quale si può dire che aveva fatto realmente suo il cuore dell'Immacolata, vivendo egli nell'Immacolata, con il dono costante a lei di ogni suo palpito, di ogni suo respiro, di ogni suo sacrificio, di ogni sua preghiera. E da quello che ha fatto San Massimiliano passa a ognuno di noi. Dobbiamo mettere, devo mettere subito in rapida azione costante questa assimilazione più totale e più intima del mio cuore, che deve essere assimilato in comunione, in continuità con il cuore dell'Immacolata. Un'assimilazione da spingere fino al punto che il mio stesso cuore possa essere il cuore dell'Immacolata, il cuore dell'Immacolata essere il mio cuore, come è avvenuto in Santa Veronica Giuliana. Queste sono azioni di grazia sublimi, incommensurabili. Queste, se si pensa al cuore dell'Immacolata, che è definito cuore santo, cuore sacro, cuore virginale, cuore materno, cuore regale, cuore immacolato, che da secoli e secoli ha ricevuto anche dei bellissimi nomi dai santi e dai mistici. Il cuore immacolato di Maria viene chiamato il paradiso di Dio, il cuore immacolato di Maria viene chiamato l'Eden del novello Adamo, che è Gesù. Il cuore immacolato di Maria viene chiamata l'arca dell'alleanza. Ancora il cuore immacolato di Maria viene chiamata la scala del cielo. Ancora il cuore immacolato di Maria viene chiamato il trono del re Messia. Ancora viene chiamato la sorgente della grazia. Se nella liturgia della messa è detto che nel cuore immacolata inabita il Verbo incarnato, L'unione di amore divino fra il cuore immacolato di Maria e Gesù amore non può che non essere fusione di amore divino, un vero roveto ardente eucaristico, per cui il cuore di Maria è il cuore di Gesù e il cuore di Gesù è quel cuore di Maria che il Beato Padre Gabriele definisce delizia del Verbo incarnato. La presenza dell'Immacolata nel consacrato con il voto mariano, che sta nel cuore di lei, viene quindi animata dallo Spirito Santo, il quale fa gridare «Mamma, mamma», San Paolo parla «Abba, padre», parafrasando «Mamma, mamma», e fa sì che con intimo affetto le tre facoltà dell'anima nostra si occupino al tempo stesso della Beatissima Madre Maria, Madre di Dio Maria, Madre Maria e Madre di Dio, come insegna San Massimiliano. Il Padre Gabriele riporta anche il pensiero finale di San Giovanni Eudes, il quale completa tutto dicendo che le anime accolte nel cuore immacolato di Maria si compenetrano con questo purissimo cuore e si trasformano in Gesù. E questa è grazia su grazia. Quindi di conseguenza la mistica transustanziazione nell'Immacolata si matura, si corona con la mistica transustanziazione in Gesù Cristo, secondo quell'affermazione luminosa di San Massimiliano. Nel grembo dell'Immacolata l'anima rinasce nella forma di Gesù Cristo, perché l'Immacolata, come diceva San Luigi di Monforte, è la ripetitrice di Dio, l'eco di Dio, e quindi tutto quello che doniamo e ci doniamo a lei, le lo porto a Gesù. E di conseguenza se io partengo all'Immacolata, se sto tutto nel suo grembo, se quindi sono sua proprietà assoluta, io divento, rinasco da lei tutto cristiforme. Chi si uniforma all'Immacolata dunque diventa Gesù e non c'è altra via o maniera per avere la cristiformità se non la mariaformità. La Beata Vergine Maria infatti è la forma Christi, è la cristiformatrice, è la cristogenitrice. E così il mio cuore dato all'Immacolata, messo nel cuore di lei, diventa il cuore di Gesù, che è il cuore divino di Maria. E queste sono le meraviglie che fa solo Dio, la Mirabilia Dei. E se è vero, come hanno già affermato Santa Veronica Giuliani, la Beata Maria Maddalena Martinengo, la Beata Madre Speranza, che la Madonna anche in Paradiso porta sempre visibilmente nel suo petto l'ostia consacrata, cioè porta Gesù Eucaristico, vive vero, significa allora che deve essere sicuramente grande e interminabile la gioia dell'intero Paradiso di avere questa divina presenza visibile di Gesù Eucaristia quale cuore divino di Maria. E sarà più grande ancora soprattutto per coloro che hanno raggiunto la mistica trasustanziazione nel cuore dell'Immacolata. E da qui adesso dobbiamo trarre alcune riflessioni, alcuni punti che devono un po' richiamarci a questo insegnamento. E questo lo prendiamo da un episodio della vita di San Massimiliano Maria Kolbe, che si può dire contenga in sé l'espressione più completa ed esemplare della sua mistica transustanziazione nel cuore dell'Immacolata, vivendo egli l'unione d'amore straordinaria con l'Immacolata. Dopo quello che è stato detto, passiamo adesso a delle riflessioni, e queste le prendiamo da un episodio nella vita di San Massimiliano, che può dire contenga in sé l'espressione più completa ed esemplare della sua mistica trasustanziazione nel cuore dell'Immacolata, vivendo San Massimiliano l'unione d'amore straordinaria con l'Immacolata. E riporta il padre l'episodio di una lettera scritta da San Massimiliano ai suoi frati durante un travagliato viaggio in Estremo Oriente, ed è una lettera che suscita ogni ammirazione e ogni commozione. Scrive San Massimiliano ai suoi frati: «Miei cari figli, l'Immacolata si prende cura di me con tenerezza davvero, con molta tenerezza. La Madonna offre tutto il nutrimento che è indispensabile all'anima nel tempo e nella quantità necessaria, ma talvolta stringe anche dolcemente al petto, quindi mi dà tutto il nutrimento necessario nella mia vita spirituale, a volte mi dà anche le coccole, mi dà anche le carezze, mi stringe a sé, mi stringe al suo cuore immacolato. Miei cari, già San Paolo nella lettera ai Corinzi, o in un'altra non ricordo, dice più o meno così: anche se voi aveste avuto 10.000 maestri in Cristo, non avreste molti padri, perché sono stato io a generarvi il Vangelo. Io pure perciò lo applico a me stesso con gioia, rallegrandomi del fatto che l'Immacolata si sia degnata di infondere in voi attraverso di me la sua vita e di rendermi vostra madre. San Massimiliano che scrive ai suoi frati: io sono la vostra mamma, perché in me c'è la mamma celeste. Miei carissimi e amatissimi figli, sicuramente indovinate quale amore mi ha dimostrato l'Immacolata, la nostra mammina, venerdì, festa dei suoi 7 dolori. A dire il vero, soffrivo assai, i flutti sbattevano la nave, mi sentivo debole, sono rimasto disteso per molto tempo, mi pareva di venir meno. Avrei voluto alzarmi, muovermi, ma poi sopraggiunto un sudore freddo, i vomiti, il mal di mare, il mal di testa, non si calmava. Bene, durante la notte mi sono affaticato assai, l'unico sollievo era l'invocazione mentale, l'invocazione frequente, molto frequente, del Santissimo Nome di Maria. Può darsi che nel delirio della febbre qualche volta mi sia dimenticato anche di questo. Poi mi sono sentito un po' meglio, ho aperto la valigia per vedere che cosa ci avevano messo dentro, ho cominciato a scartocciare ed ecco la testolina di una statuetta dell'Immacolata. Come non permettermi di baciarla teneramente? Forse vi sto dicendo troppe cose, ma è lecito nascondere a dei figli amati ciò di cui essi pure debbono vivere, di cui esclusivamente possono vivere per non perire? Non siamo noi un cuore solo con l'Immacolata, essere un cuore solo col cuore immacolato di Maria. E ricordiamo quindi quel trittico di San Massimiliano sulla sua idea fissa della mente, l'amore folle nel cuore, l'azione febbrile nella volontà. Scrive il padre: possiamo ora verificare come proprio la mente, il cuore e la volontà di San Massimiliano vengono qui ben descritti in questo episodio, nella loro unione straordinaria di amore alla Madonna, grazie alla sua transustanziazione nell'Immacolata. L'idea fissa. Nel lungo viaggio sulla nave, la mente di San Massimiliano è sempre rivolta alla Madonna. Anche durante un mal di testa così grave, tormentoso, tanto che per lui unico sollievo era l'invocazione mentale frequente, molto frequente, del Santissimo Nome di Maria. E lo preoccupava tuttavia l'avere forse interrotto un po' questa devota invocazione della Madonna, poiché può darsi che nel delirio della febbre, quindi un bel febbrone alto che portava delirio, qualche volta mi si è dimenticato anche di questo. Qui si coglie la finezza estrema di San Massimiliano, del dispiacere che prova non avendo forse potuto invocare mentalmente la Madonna anche nel delirio della febbre. È proprio un'idea fissa dell'Immacolata. L'unione straordinaria di amore, l'amore folle, l'unione straordinaria di amore alla Madonna nel cuore di San Massimiliano si presenta realmente toccante nel momento in cui, durante il viaggio in mare, egli comincia ad aprire la sua valigia e, scartocciando per prima cosa, gli viene fra le mani la testolina di una statuetta dell'Immacolata. A questa vista provo un immenso, un immediato sobbalzo del cuore, per cui scrive quasi con commozione: come non permettermi di baciarla teneramente. E a chi avrebbe mai potuto impedirgli di baciarla teneramente? La risposta in questo interrogativo è data subito dalla stessa riflessione di amore alla Madonna che San Massimiliano scrive per se stesso e per tutti coloro che vivono a quel livello mistico la consacrazione illimitata all'Immacolata. Non siamo noi un cuore solo in lei, un cuore solo nel cuore dell'Immacolata. E l'unione, l'amore folle, l'azione febbrile e l'idea fissa, l'amore folle e l'azione febbrile. Ecco che l'unione straordinaria di amore alla Madonna nella volontà di San Massimiliano appare subito forte e tenace già a prima vista, dallo stesso luogo e travagliato viaggio missionario che questo coraggioso santo ha appunto affrontato via mare verso l'estremo oriente. Sapendo delle sue condizioni di salute molto precarie, tanto che per emotisi di sangue era costretto anche a periodici ricoveri al sanatorio di Zakopane. Qui si possono soltanto immaginare gli strapazzi dolorosi dei viaggi missionari del santo e ancora di più di tutte le fatiche eroiche, spossanti, che la fondazione della Milizia dell'Immacolata, delle due città dell'Immacolata in Polonia e in Giappone, sempre proteso per di più alla moltiplicazione delle città dell'Immacolata in ogni nazione e alla speranza di poter avvolgere di stampo mariano l'intero globo della terra, era sempre in un'azione febbrile di amore all'Immacolata. Passiamo adesso al nostro esame di coscienza. Se a questo punto, alla luce radiosa di queste grazie, di questi esempi, ognuno di noi deve esaminare se stesso, dice di scrivere il Padre, mi sembra quasi di dover subito svenire. Con l'unione straordinaria di amore alla Madonna, infatti, non si può non essere trasportati sugli altopiani della vita spirituale, dove si esigono comportamenti in crescita, di eroicità dell'amore divino, che pascola soltanto tra i giri, cioè tra il candore e il profumo delle virtù più elette, e ci si assimila sempre di più all'Immacolata, cioè colei che è il candor lucis eterna, il candore della luce eterna. Mente, cuore, volontà, l'intera mia persona con il voto mariano viene chiamata in causa e quindi per il rendiconto delle virtù erotiche da praticare anzitutto, facendo in tal modo maturare la sublime trasustanziazione in colei che è la Cristi formata, per operare quale madre Cristi fattrice del figlio primogenito di tutti i fratelli e sorelle del primogenito. Quindi l'intera mia persona, scrive il Padre, ha in sé una duplice realtà carismatica, il sacerdozio divino e la vocazione religiosa francescana, e sono due vette altissime che si richiamano, Gesù sacerdote e San Francesco d'Assisi. E chissà, e si sa che il sacerdozio di un religioso comporta già di per sé una perfezione più alta, a cui non sono tenuti i semplici sacerdoti e i semplici religiosi. Però con il voto mariano aumenta il dovere della santificazione. Scrive il Padre, la mia mente, il mio cuore, la mia volontà in questo stato di molteplice consacrazione, battesimo, sacerdozio, voto mariano, debbono farsi invadere e possedere dallo Spirito Santo Amore, farsi gestire, guidare nella visione soprannaturale, nel pensare e nel parlare, nell'amare, nell'agire, sempre più degnamente, sempre più santamente, non sciupando alcuna di quelle grazie più elette avute da Dio Amore. Questa è una cosa molto importante, non sciupare, non dobbiamo sciupare nessuna di queste grazie che Dio Amore ci ha donato. Ut essemus santi et immacolati in cospetto eius in caritate, in mensura etatis plenitudinis Christi, affinché siamo santi, immacolati e suo cospetto nella carità, raggiungiamo la pienezza dell'età di Cristo. Quando mi avverrà tutto ciò, si chiede il Padre, ma comunque non debbo che vivere giorno dopo giorno, morire al momento stabilito solo per questa ineffabile volontà di Dio, amore. E diventare santi, immacolati al cospetto di Dio, arrivare a raggiungere la pienezza dell'età di Cristo. Bene, questo è il proposito che il Padre rivolge a se stesso e che ognuno di noi deve rivolgere a se stesso, deve esaminare con questo dono di questa consacrazione invitata all'Immacolata, questo dono del voto mariano, come camminare uniti sempre più strettamente all'Immacolata fino a diventare una cosa sola con lei. Ancora il Padre fa una riflessione: il sonno è necessario all'uomo per vivere, non meno del mangiare e del bere. Quindi arriviamo alla conclusione della nostra giornata con l'Immacolata. Dormire male equivale a vivere male. La natura umana non regge che per poco se non si dorme. È un vero dono il buon sonno, non disturbato da malanni, da difficoltà di qualsiasi genere. Ogni sera perciò la possibilità di dormire tranquillamente durante la notte significa riposo, ristoro, recupero di forze, salute, garanzia di lavoro, di benessere, di guadagno. Senza il riposo del sonno invece c'è inquietudine, malessere, preoccupazioni di ogni genere per più cose. È vero che anche gli animali dormono e ciò significa che il sonno fa parte anche della natura animale e per questo potrebbe essere valutato esclusivamente come una realtà soltanto animale da subire necessariamente tutti noi uomini come animalità di solo peso carnale. Ritenere però che il sonno sia tutta e solo animalità è convinzione di molti uomini, di tutti gli uomini anzi, che riconducono il creato soltanto a materia. E quindi a livello più basso il sonno è da considerarsi soltanto come un meccanismo istintuale di refezione corporea e basta. Non è così. Invece, per chi sa bene che esiste un creatore, Dio infinito e eterno, che insegna il valore giusto di ogni cosa creata per la gloria di Dio e utilità delle creature e vantaggio dell'uomo, il sonno fa parte del progetto di Dio per le sue creature e soprattutto a vantaggio dell'uomo. L'uomo di fede, infatti, può e sa pregare per avere un sonno anche benedetto da Dio ogni sera, come insegna piamente il salmista. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. E così anche nel Cantico dei Cantici l'autore sacro dice che io dormo, ma il mio cuore veglia. E anche Gesù, Dio uomo, dormiva, ma come dormiva? Nella vita della grande Santa Gertrude, monaca, leggiamo una rivelazione che la Santa ebbe una volta dal Signore Gesù, che le esortava e le insegnava come offrire il suo sonno, trasfigurandolo sublimemente nel suo contenuto e significato divino. Dice Gesù a Santa Gertrude: riposerai in onore di quel riposo che io prendo nel seno di Dio Padre e che presi nel seno della Madre mia. A queste supreme altezze di riferimento divino, quindi, può essere innalzato il nostro sonno, che pure appare a noi cosa molto terra-terra. San Luca, l'Evangelista, ci fa sapere che Gesù pregava di notte e pregava anche per l'intera notte. Etera per noctas in orazione Dei, trascorse tutta la notte pregando. Luca, capitolo 6. E non può meravigliarci troppo questa affermazione riguardo di Gesù, Dio uomo, e neppure riguardo della preghiera in se stessa, che ha valore sommo, quando sappiamo coglierla nel suo più vero contenuto e valore divino, che acquista ancor più consistenza e preziosità, soprattutto quando viene fatta nel cuore della notte, mentre il cielo stellato veglia su quanti stanno pregando sulla terra. Quindi il padre affronta un nuovo capitolo dopo aver fatto tutte queste vette di unione trasformante, la trasformazione del cuore immacolato, e porta un ultimo capitolo, un po' che porta a considerare la necessità del sonno, di un tempo di ristoro. E questo tempo è un tempo prezioso, un tempo benedetto, un tempo santificato, un tempo che anche il nostro Signore Gesù Cristo ha insegnato a santificarlo anche alla mistica Santa Geltrude. Abbiamo nel sonno anche la preghiera monastica. È tradizione gloriosa, quasi bimillenaria, la preghiera monastica notturna dei più antichi monasteri del Medio Oriente, soprattutto quelli del celebre Monte Athos, seguiti dai monasteri di San Benedetto Abate in Occidente dagli inizi del secondo millennio. Anche i monasteri conventi dei frati francescani, con le monache, con le clarisse, con altre fondazioni di vita monastica, ancora più vicino a noi, diffusa nei 5 continenti. Bene, la preghiera monastica notturna è la preghiera più preziosa, la più feconda, la più silenziosa e raccolta, la più intensa nel sacrificio personale e comunitario, ed anche ben lunga, per circa 2 ore continue. Quindi l'atmosfera della notte, immersa nel silenzio totale, avvolta dall'oscurità nelle notti serene, viene sempre abbellita dal cielo stellato, che sembra anch'esso unito in preghiera di lode all'Altissimo. In piena notte il mondo tace, gli uomini dormono con tutte le creature viventi, il creato stesso avvolto dall'oscurità sembra in atteggiamento di silenzio. Potrebbe anche dirsi quasi in ascolto degli oranti di Dio che si sacrificano a pregare nel cuore della notte per amore di Dio, per la salvezza delle anime più bisognose sulla terra intera. Bisogna che imiti anch'io quell'eroica mortificazione universale della Madonna di cui parla espressamente San Luigi de Montfort. Per riuscire a fare costantemente mia anche la preghiera notturna, comunitaria e personale, come faceva Gesù, pregando di notte o alzandosi presto la mattina per andarsene tutto solo a pregare, come dice l'Evangelista San Marco. Al mattino Gesù si alzò quando era ancora buio e si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Quindi la preghiera corale notturna, la preghiera sacrificio più costosa, è la preghiera più santa e feconda di quella grazia divina che vale più della vita, come canta il salmista. E soltanto Dio può calcolare di fatto il bene immenso di grazie e di benizione che producevano, producono in monasteri e comunità più generose nel fare tanta preghiera notturna, così ricca di sacrificio. Bene, il sonno è qualcosa di così tanto importante, bene, così tanto tanto importante, e anche la preghiera notturna, l'orazione notturna. Costo sacrificio, sì, ma ha un valore molto alto agli occhi di Dio. E visto che parliamo un po' del sonno, facciamo un piccolo riposo spirituale di qualche minuto per poi risentirci per questa seconda parte di questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. A presto, fra qualche minuto. Ave Maria. E continua a essere dato sempre da lei, perché soltanto lei è la genitrice di Gesù, e quindi Gesù viene solo e sempre da lei. E allora, quando la Madonna marianizza un'anima, in essa può generare Gesù, donandole quindi l'identificazione a Cristo, rendendola cioè cristiforme, così come già ella stessa come matrice genetica, come cristiformazione, avendola Dio voluta ad eterno, inserita nel divino disegno di un e unico identico decreto dell'incarnazione redentrice del Verbo divino. Dice San Luigi de Montfort: il principale dono è la realizzazione quaggiù della vita di Maria nell'anima, in modo che non è più l'anima a vivere, ma Maria in lei. E se coltivo bene l'albero di vita che è Maria, esso porterà a suo tempo il frutto che è Gesù Cristo. E ancora San Massimiliano: l'Immacolata vuole entrare nel cuore degli uomini, vuole dominarli, vuole incorporarsi ad essi, vuole farli diventare se stessa, generando nelle anime degli uomini Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi che cosa devo fare ogni giorno? Devo fare la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Diventare santo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E che cosa mi santifica? Mi santifica l'amore di Dio secondo il primo e massimo comandamento: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. E il secondo è simile al primo: amare il prossimo con l'amore di Dio. E che cosa si oppone a questi comandamenti? All'amore di Dio e al prossimo si oppone l'egoismo dell'uomo, con la sua triplice concupiscenza, con i tre nemici mortali: il demonio, il mondo e la carne. E come si pratica l'amore di Dio? Si pratica con la continua e fedele osservanza dei comandamenti di Dio, come dice Gesù: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Attenzione, per amare Dio, osservando perfettamente i suoi comandamenti, bisogna tenere presente che è sempre necessaria la preghiera con i sacramenti, con la meditazione, con la lotta al peccato, con la pratica delle virtù cristiane, con la fuga delle occasioni, con l'imitazione degli esempi dei santi, e ancora di più con la filiale devozione della Madonna, con la fedele recita giornaliera di un santo rosario intero, con la recita delle quattro corone, i misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi. Iniziamo con le preghiere del mattino. Le prime ore del mattino possono essere sicuramente le ore di grazia senza numero, perché sono ore contrassegnate soprattutto dalla possibilità della più intensa preghiera. Dice a Padre Pio delle parole più o meno come queste: non so come un fedele possa recitare bene le preghiere del mattino senza salvare alcune anime. Pensa, salvare alcune anime ogni mattina recitando bene le preghiere del mattino. Se noi pregassimo davvero bene, con cuore puro, con fede vera, in unione d'amore con la nostra Mamma Celeste, mediatrice di tutte le grazie, bene, già le preghiere del mattino potrebbero salvare davvero alcune anime, perché Gesù ha detto, e la sua parola non può sbagliare, chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quindi come iniziare già con le preghiere del mattino, bene e santamente, la nostra giornata? Come utilizzare le parole della giornata? È bello, c'è questo pensierino sul saper tacere. Sarebbe bene per tutti conoscere e tenere presente le poche sintetiche massime, davvero salutari sul silenzio regolato dal personale volontario tacere, che è fecondo di preziosi valori da salvaguardare tutti con grandi vantaggi. Siamo nell'era delle comunicazioni, delle parole, tante parole inutili, tante chiacchiere inutili, tanti messaggi inutili. Bene, tacere di noi umiltà, tacere parole inutili e penitenza, tacere dei difetti altrui e carità, tacere a tempo e luogo e prudenza, tacere nelle tribolazioni eroismo, saper tacere è segno di santità. E per nulla difficile applicare alla Madonna questa breve sequenza delle lodi del suo saper tacere per la salvaguardia del silenzio nel quale si trova Dio. L'imitazione fedele della Madonna è la nostra scuola più perfetta per la fecondità del nostro saper tacere, la sapienza del nostro parlare santamente. Manteniamoci ovunque a lei uniti, sempre attenti alla scuola della sua divina maternità. Mentre siamo a tavola, un pensiero di Padre Pio. Una volta Padre Pio, a Pietralcina a tavola per il pranzo, scambiandoci reciproco buon appetito, disse a noi due frati ospiti, con voce seria e insieme delicata, mangiate, mangiate il pane ricordandovi dell'Eucaristia. Bene, un pensiero di luce, da non dimenticare mai, con l'aggiunta da parte mia, che a Nazareth, così certamente anche il pane da mangiare per la Sacra Famiglia poteva essere proprio il pane fatto in casa dalla Madonna con le sue mani immacolate. Nell'attività della giornata, il movimento, il lavoro, non bisogna né sciupare né perdere tempo. Il grido di Gesù che non può non risuonare per tutte le anime generose in ogni luogo, duc in altum. Così dice Gesù anche a noi, bisogna andare in alto e gettare le reti. Quali sono le reti? Sono le reti della preghiera, dell'apostolato, del sacrificio, delle fatiche, del buon esempio, della parola di Dio, della carità, della pazienza, soprattutto per la salvezza delle anime smarrite, delle anime infedeli che si trovano in pericolo di perdizione eterna, sparse sui 5 continenti del pianeta Terra. Quando ci incontriamo con le altre persone, ogni giorno è un incontrarmi con persone diverse, specie chi non è vicino a Dio, né si mostra afferrabile, ancor meno malleabile. È la carità difficile che chiede comunque di fare il possibile, qualcosa. Ma contro la carità difficile purtroppo noi tutti abbiamo l'egoismo facile, frutto della colpa delle origini, a noi trasmessa dai progenitori. Per divina grazia e benevolenza, però il nuovo Adamo, Gesù Redentore, la nuova Eva, Maria Corredentrice e il mistero dell'incarnazione ci riacquistano la grazia divina, che nel battesimo ci costituisce figli di Dio, di Maria Santissima. Ricordiamoci quel grido di Don Orione, che noi dovremmo ripetere, il suo grido di allarme per l'intero pianeta Terra. Diceva Don Orione, oggi chi non è apostolo di Gesù Cristo e della Chiesa è apostata. È da ritenere grazia particolare della Madonna il comprendere oggi che la propria santificazione è la cosa più essenziale per ottenere la salvezza delle anime e la loro santificazione. Chi salva e santifica le anime è soltanto il Santo. E allora ecco la necessità primaria di santificarmi. Orbene, la via più breve, rapida e sicura per la santificazione è l'Immacolata, la Madre Santissima, la Madre di tutti i Santi. La convinzione di questa verità per i figli di San Francesco è legata alla visione stupenda che ebbe Frate Leone, il confidente di Padre Serafico, la famosa scala bianca. Per salire la scala della santità, per salire la scala che ci porta in cielo, ecco che i frati riuscivano a salirla raggiungendo con la scala bianca la Madonna che li portava a Gesù. Dobbiamo crescere con la Madonna. C'è un testo del Tommaso da Kempis che è un piccolo gioiello di marianizzazione. Per i piccoli non piccoli, con l'esercizio di un amore che deve invadere, possedere tutto l'essere e l'operare della persona. Invocate Maria, salutate Maria, pensate a Maria, parlate a Maria. Rimanete con Maria, tacete con Maria, soffrite con Maria, lavorate con Maria, vegliate con Maria, pregate con Maria, riposatevi con Maria. Desiderate di vivere e di morire con Gesù e con Maria. Bene, su queste riflessioni, su questo pensiero, su questa preghiera e invito del Tommaso da Kempis che vogliamo un po' concludere questo nostro appuntamento. Nel sentirci prossimamente, chiediamo la benedizione di Maria Santissima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici, a ritrovarci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.